da 2 settimane stiamo percorrendo un breve percorso che ci porta a riflettere sui doni spirituali. E dopo aver visto la classificazione di cosa si tratta, cos'è un dono spirituale, perché i credenti devono essere potenziati, tutti i credenti devono essere potenziati e sostenuti dallo Spirito per il servizio, per l'avanzamento del Regno di Dio, abbiamo ancora visto come non bisogna limitarsi alle mura della Chiesa, no? Ma l'opera dello Spirito Santo è di usare i nostri talenti, oltre i nostri doni, per un ministero, per un servizio che è 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per cui davvero siamo sacerdoti, il re, con profeti, come Gesù è stato in ogni luogo, in ogni circostanza il Signore ci mette. Ora, questo è davvero il cuore, la forza della vita cristiana. È la gioia, perché è il Signore che ci potenzia, il Signore che ci sostiene, il Signore che ci rende abili a servire. Però spesso, quanto succede, quando si parla di queste cose, il rischio, fratelli, è molto semplice, che è quello di perdere le giuste coordinate, quello di perdere le giuste priorità, quello di concentrarsi più sui doni che sul donatore, più sui frutti che su colui che fa crescere il frutto, che sostiene il frutto. E il brano che abbiamo letto oggi, in Prima Corinzi 13, non è un brano riservato ai matrimoni. Non è un brano da incorniciare, da mettere su cornici, perché ci, in qualche modo ci produce dei buoni sentimenti sull'amore, ci riscalda il cuore. Il brano di oggi è una dichiarazione da parte di Dio, una dichiarazione allarmata. È un avvertimento molto serio, è un insegnamento estremamente forte e che ci dice essenzialmente una cosa. Guardate che c'è una cosa ancora più essenziale dei doni. Guardate che c'è una cosa ancora più importante della ricerca del ministero, del servizio cristiano. E questa cosa più importante è avere un carattere, un cuore forgiato, trasformato, toccato dal Signore Gesù, un cuore segnato dall'amore di Dio. Cambiato da lui. Pensate alla chiesa a Corinto, una chiesa meravigliosa, una chiesa dinamica. In questa chiesa c'erano persone brillanti, uomini e donne che mettevano, che si coordinavano, mettevano a disposizione i loro doni. Avevano doni in abbondanza in questa chiesa, davvero. Era una chiesa esemplare per molti punti di vista. C'erano, ci dice in Prima Corinzi 12, c'erano doni miracolosi, lingue, le profezie, le lingue degli angeli. Cioè, Paolo ne ha appena parlato, c'erano doni di predicazione e insegnamento in questa chiesa. Se conoscesse tutti i misteri, tutta la scienza, cioè c'era un fortissimo dono di profezia, cioè un dono soprannaturale in cui Dio rivela ad una persona specifica, a un gruppo specifico, qual è la sua volontà per quel momento, per quella circostanza indicata. E poi c'era un'abilità a comunicare anche la volontà di Dio. Era una chiesa forte in questo. Ma non solo, ci dice Paolo, in questa chiesa c'era anche una forte visione, era una chiesa caratterizzata da una forte fede da spostare le montagne, ci dice. Cioè, la fede che muove i monti, vuol dire in quella chiesa c'era un forte dono di leadership. C'erano uomini e donne che riuscivano a vedere oltre il proprio naso, che riuscivano a pensare uno scenario per Dio e dire: noi vogliamo arrivare lì come popolo e ci arriveremo. Fede che sposta i monti, c'erano leader capaci in questa chiesa. C'erano uomini e donne che riuscivano a coordinare, a mobilitizzare, a rendere dinamica la vita degli altri. C'erano gruppi, c'era un coordinamento efficace in questa chiesa. Però non solo. In questa chiesa a Corinto c'era anche un impegno sociale fortissimo. In questa chiesa c'era uno sforzo nella società incredibile. Perché in questa chiesa alcuni erano forse anche pronti a dare tutto ai poveri. Ma non solo. Paolo ci dice che anche in questa chiesa probabilmente c'era anche un impegno incredibile su tutti i fronti. C'erano alcune persone anche disposte al martirio. dare il proprio corpo per essere bruciato, per essere arso. Era il quadro perfetto di una chiesa perfetta. Era la chiesa che forse tutti sogniamo. Insegnamento di un certo tipo, alto, di altissimo livello, la potenza dello Spirito di Dio che sostiene ogni cosa, che muove ogni cosa, una leadership appropriata ed opportuna, un ministero diffuso, tutti, una squadra compatta per il regno di Dio, impegno sociale altissimo, martirio anche. Chi non metterebbe la firma, non diverrebbe, come dire, qual è quel cristiano che non vorrebbe dedicarsi a impegnarsi in questa direzione? È una chiesa competente, una chiesa capace, una chiesa brillante, è una chiesa con molte profezie, cioè abile a comunicare. Cioè in quella chiesa potremmo dire, possiamo anche portarla oggi, c'erano persone con un abile talento artistico, c'erano uomini e donne che riuscivano a intercettare le tendenze della società contemporanea e usarle per annunciare il Vangelo. In quella chiesa c'erano conoscenze, c'era una conoscenza di tipo accademico, c'erano persone preparate, c'erano persone con una fede articolata, c'erano leader intellettualmente dotati. Non improvvisava nessuno in quella chiesa. In quella chiesa c'erano, come dire, c'era anche un management, c'era una governance, c'era una leadership, c'erano responsabili che avevano un forte spirito imprenditoriale. E Paolo però dice che non funziona. Paolo però dice che tutto questo non funziona. Non va bene. Paolo dice: se tu hai tutti questi doni, se tu hai tutte questi talenti, se tu hai tutte queste qualità, ma non hai amore, ma non hai amore, non hai un giusto carattere del cuore. Paolo dice: se tu non hai tutte queste cose, sei spiritualmente nulla. Se tu non hai amore, sei spiritualmente nulla. Per Dio non vali nulla. Fratelli, questo è molto diverso da com'è nella nostra cultura contemporanea. Nella nostra cultura contemporanea, se una persona si impegna, se una persona ha una responsabilità, se una persona è in qualche modo un leader o una persona influente, l'importante è che nella loro facciata pubblica siano persone che fanno delle cose, ma nessuno va a indagare sulla loro vita privata, sull'intenzione del loro cuore. Questo è l'Occidente. L'importante è che tu fai delle cose e le fai in un certo modo. Poi quello che in realtà senti, percepisci, come cosa c'è nel tuo cuore, non importa. Non è così per Paolo. Per Paolo non funziona così. Per Paolo il tuo carattere, il tuo cuore, è più importante di quello che tu fai. Quello che tu sei, davvero, viene prima di quello che tu puoi fare, o puoi servire, o puoi agire. Spesso noi invece non pensiamo così. Però Paolo ci dice: non importa, a Dio non importa quanto tu sei ricco, a Dio non importa quanti doni tu hai, a Dio non importa quanto successo tu hai, a Dio non importa quanto realizzato tu sei, a Dio non importa quello che tu puoi fare, la tua potenzialità, a Dio non importa l'estensione del tuo servizio, la profondità del tuo ministero, se non hai un cuore trasformato da Gesù, non vale niente. Non sei nulla. Se tu fai tante cose per il Signore, ma nel tuo cuore c'è amarezza, sei impaziente, sei irascibile, sei egoista, sei invidioso, vivi nell'amarezza, nel risentimento, non serve a nulla. Non vali nulla. È straordinario, fratelli, perché qua Paolo ci dice: non illuderti, chiunque tu sei questa mattina, non illuderti pensando al successo delle cose che fai. Non illuderti che questo è sufficiente per avere l'approvazione da Dio. No, non è così. Pensa diversamente questa mattina. Dio può fare miracoli attraverso di te, e li fa. Dio può fare grandi cose attraverso di te. Dio può condurre persone attraverso di te. Dio può fare delle cose straordinarie per mezzo tuo. Eppure non sei nulla. Questo non vale niente. Non sei nulla. Ora, questo non è un insulto. Paolo ci dice, fratelli, doni e talenti vanno distinti dal cuore. E tu devi cercare il cuore. Tu devi coltivare il tuo cuore. Devi badare al tuo cuore più di ogni altra cosa. Non illuderti. Tu puoi dare tutto te stesso, puoi fare delle cose, però se Dio non è sul trono del tuo cuore, se Dio non trasforma davvero la tua essenza, non vale niente. Questo è l'essenziale. Cari amici, tre cose vedremo questa mattina. La prima cosa vedremo è come una spiritualità senza un cuore trasformato è inutile. Come una spiritualità senza un cuore trasformato è inutile. La seconda cosa che vedremo è come una moralità senza un cuore trasformato è inutile. E la terza cosa che vedremo è come c'è una sola persona che può trasformare ogni cosa. Ed è Gesù. Il primo passo. È inutile una spiritualità senza trasformazione. Guardate con me quello che dice Paolo. Quello che sta dicendo Paolo, già dai primi versetti, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezie, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, non vale nulla. Paolo sta dicendo che tu puoi fare miracoli attraverso la potenza di Dio, puoi avere delle rivelazioni straordinarie, però questo non importa nulla, perché non c'è la grazia di Dio nel tuo cuore. Jonathan Edwards è stato probabilmente un pastore, un puritano di qualche secolo fa, uno dei più grandi pensatori che il Signore si è usato moltissimo di lui in Nord America, ha davvero dato un impatto fortissimo all'evangelismo e al risveglio. A un certo punto lui dice questo: molti uomini malvagi hanno tutti questi doni. Molti uomini malvagi hanno doni potenti, però molti di questi uomini all'ultimo giorno andranno a dire al Signore Gesù: io ho fatto questo, ho fatto quest'altro e quest'altro, ma Gesù dirà: io non ti ho conosciuto. Perché non è sufficiente fare delle cose. Cari amici, ci sono nella Bibbia diverse persone, diversi esempi, diversi uomini e donne che Dio ha usato in modo straordinario, eppure avevano il cuore malato. Pensa a Saul. Dio si è usato di lui, ma il suo cuore non era approvato da Dio. Pensa a Giuda. È stato discepolo con il Signore, lo ha conosciuto intensamente, Dio si è usato di lui, misteriosamente nei suoi piani c'era un posto anche per lui, ma il suo cuore era malato. Pensa a Balaam. Dice le cose giuste da parte del Signore, ma il suo cuore non segue la volontà di Dio. Ma perché Dio permette queste cose? Perché Dio permette che ci possano essere gente malvagia, c'è gente malvagia che non ha la grazia del cuore che fa queste cose? Perché Dio, nella sua infinita provvidenza, usa chiunque, usa tutti. Lui è il Signore sovrano. Ma questo non significa che se Dio ti usa, non significa che Dio necessariamente ti approva per l'uso che ne fa. Ora, fratelli, spesso noi pensiamo ai doni un attimo. I doni, fratelli, spesso noi riusciamo, come dire, a usare i nostri doni o usare la nostra potenzialità, anche se il mio cammino personale col Signore è molto basso, anche se io vivo, come dire, una relazione poco forte con il Signore. Esempio, se io ho un dono di insegnamento, è importante, appena io trovo un contesto classe, un gruppo, no? Per me viene naturale esercitare quel dono di insegnamento. Ma questo non significa, no? Se io sono nell'opera di Dio, non significa che il mio cuore è a posto con il Signore perché io riesco a esercitare quel dono. È la situazione che mi suscita quel dono, che me lo fa attivare. Ma questo non è necessario, non significa necessariamente che il mio cuore è a posto con il Signore. Cioè, io posso dare degli insegnamenti straordinari, anche se la mia vita è lontana dal Signore. Durerà poco, ma posso farlo. È così, con tutto, con molte cose. Il verso 1 ci dice Paolo, no? Noi rischiamo di essere come un, guardate cosa dice, di essere un rame risonante o uno squillante cembalo. Qua Paolo probabilmente si sta guardando ai tempi di, in quel tempo, dove c'erano dei cembali, in qualche modo, che venivano utilizzati, il cui gong veniva usato per richiamare per in qualche modo segno dell'adorazione a un dio pagano, no? E quindi in pratica quei cembali servivano per mettersi in mostra. Quando tu andavi a suonare quel cembalo era il segnale che stavi adorando la divinità pagana, era un modo per manifestarsi. Poi ci dice anche, ma non solo questo, ci sono anche dei rame, puoi essere come un rame risonante, cioè in pratica, sempre negli stessi tempi, c'erano degli amplificatori che non erano fatti come quelli che abbiamo noi oggi, ma erano oggetti, diciamo così, vuoti di rame che servivano per amplificare i suoni e la voce. Paolo dice, bene, tu rischi, noi rischiamo di essere esattamente come queste cose, cioè rischi di metterti in mostra, rischi di manifestarti agli altri soltanto per attrarre il favore, la benevolenza. Cioè, in un certo senso, noi possiamo svolgere il ministero cristiano, il servizio cristiano, la vita cristiana allo stesso modo. Possiamo servire il Signore e servire la Chiesa con lo stesso atteggiamento che ha un gong, un cembalo, cioè lo facciamo soltanto per metterci in mostra. Oppure lo facciamo soltanto per soddisfare qualche nostro bisogno. E non va bene. Se il nostro cuore invece è centrato sul Vangelo, se il nostro cuore è trasformato da Gesù, non sarà così. Avremo un servizio fatto di gentilezza, umiltà, gioia, pienezza. Ma se il nostro cuore si dimentica Dio, allora il nostro servizio cristiano, anche se è ad alti livelli, non potrebbe essere nulla di più che un sacrificio pagano, inutile, un gong. Amici, questo dice il Signore. Tu puoi illuderti di essere qualcuno, di avere chissà quali conoscenze, di aver raggiunto chissà quali risultati. Possiamo avere anche successo, però guarda in una persona, sei impaziente, sei irascibile, sei irritabile, se ha orgoglio, se ha amarezza, se ha gelosia, se ha invidia. Se tu trovi queste cose in un cristiano, il suo cuore non è a posto ancora con il Signore. Fratelli, dobbiamo stare attenti allora a vantarci dei nostri doni. Dobbiamo stare attenti a pensarci a posto e pensarci importanti. Dobbiamo stare attenti a pensare che noi serviamo il Signore, ma in realtà stiamo servendo noi stessi. Dobbiamo stare attenti, fratelli, al nostro carattere. Chiediti questa mattina, come sono io? Come sono io? Sono troppo timido, troppo insicuro, ho dell'amarezza nel mio cuore, ho troppo risentimento? Chiediti stamattina come sta il tuo cuore. Sto vivendo come un cembalo squillante? Oppure c'è, il Signore sta davvero trasformando il mio cuore? Com'è la tua vita di preghiera? Com'è la mia vita di preghiera? Con quali sentimenti, con quali sensazioni lottiamo quotidianamente? Qual è il nostro campo di battaglia, fratelli, amici? C'è molta ansia nella nostra vita? Come serviamo nella chiesa o nella società? Lo facciamo con gioia? Lo facciamo con pienezza? Oppure lo facciamo con un atteggiamento col broncio, con un doppio fine, esperti di manipolazione? Com'è, fratelli? Siamo noi stessi eccessivamente critici? Siamo subito pronti a criticare le altre chiese, gli altri fratelli, quello che ha fatto questo, quello che ha detto quest'altro? Siamo bravi ad affilare i nostri coltelli gli uni contro gli altri per ogni cosa che in qualche modo ci disturba? Ci stiamo esercitando i muscoli del gossip, del pettegolezzo? Com'è il nostro cuore? Dove siamo? Com'è il nostro carattere? Ognuno di noi deve confrontarsi con le proprie deficienze, fratelli, con il proprio deficit. Per questo è importante che ci circondiamo, ognuno di noi deve circondarsi di sani e cari fratelli con cui costruire una squadra per il servizio. Pensa al ministero pastorale, voglio essere, come dire, molto personale stamattina. Ci sono tre qualità che un pastore dovrebbe, un leader di una chiesa, ma anche un ministro di un servizio deve possedere. Deve essere un bravo insegnante, deve essere un bravo predicatore per comunicare il messaggio della parola di Dio. Questa è la prima qualità, ma non solo questa. Deve essere anche, come dire, deve essere anche un uomo abile a offrire consulenza, a guidare gli altri. Essere disponibile con gli altri, quindi offrire a trasmettere i consigli di Dio agli altri. E poi deve essere un uomo bravo nell'organizzazione, nel management della Chiesa. Ci sono tre qualità che non sono per nulla banali, no? Ora, nessuno di noi è eccellente in tutte e tre queste qualità. Eppure, e questo vale per tutti i ministeri, se tu hai un cuore trasformato da Dio, Dio supplisce alle tue deficienze. Se tu sei un bravo predicatore, ma hai un carattere introverso, timido, non riesci in qualche modo a essere un buon consigliere, a offrire buona consulenza agli altri, bene, se il tuo cuore è davvero trasformato dal Signore, col tuo esempio, offrirai quella consulenza che i tuoi cari hanno bisogno. Tu puoi essere un uomo che non ha un eccellente dono di insegnamento, però se il tuo cuore è cambiato da parte dal Signore, se il tuo cuore è toccato da Dio, col tuo esempio, con la tua vita, comunicherai quel messaggio che forse non riesci a comunicare così bene con le parole. La cosa fondamentale non è l'eccellenza delle qualità, è la trasformazione del cuore. Dobbiamo avere un cuore trasformato. E se il nostro cuore è trasformato da Dio, il nostro servizio sarà diverso da quello che noi possiamo immaginare, perché Dio lo benedirà in modo potente, si vedrà e l'impatto per il Vangelo sarà glorioso e non riguarderà noi stessi. Ok Pippo, questa è tutta spiritualità, però Paolo dice, attenzione però, no, Paolo non parla solo di spiritualità, guardate cosa dice dal versetto 3, se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non ho amore, non mi gioverebbe a nulla. Cioè, non solo la spiritualità senza un cuore trasformato è un problema, ma anche la moralità, cioè fare le cose giuste senza un cuore trasformato è un problema. Non vale a niente. Guardate, tu puoi, pensa cosa significa dare tutto ai poveri. Pensa. Significa, cosa richiede? Generosità, sacrificio, impegno, sofferenza. È una cosa incredibile dare tutto ai poveri. Eppure Paolo dice che tutta questa moralità eccelsa non vale niente se non c'è un cuore trasformato dal Signore. Cioè, tutta la nostra etica, tutta la nostra moralità, tutto il nostro esempio morale, le virtù che consideriamo di chissà cosa, se non c'è un cuore trasformato, non valgono nulla. Oppure Paolo dice, tu puoi anche offrire il tuo corpo, cioè tu puoi essere pronto a morire per la fede, tu puoi essere un martire della fede. Pensa un po' cosa richiede essere martiri. Integrità, coerenza, sacrificio, stare fermi, combattere per la fede, non mollare mai, e non essere preoccupati delle conseguenze che il Vangelo può, le conseguenze brutte e negative che possono ricadere sulla tua persona. Essere martiri è avere un coraggio estremo. Paolo dice che tutto questo può non servire a niente. È come se Paolo dica questo, fratelli. State attenti a mettere l'enfasi sbagliata sui doni e sui talenti e concentratevi davvero sull'essenziale. Coltiva il tuo cuore. Coltiva davvero il tuo cuore. Esponilo alla potenza del Vangelo. Fai che il Vangelo possa trasformarlo completamente. Non confondere le cose. Cerca la maturità spirituale, cerca il giusto carattere cristiano, cresci nel Signore. Pensate un po', ci sono chiese molto conservatrici che si occupano solo di spiritualità, chiese molto più progressiste che sono pronti all'azione sociale. Paolo dice non serve a nulla, nell'essere da una parte, nell'essere dall'altro, nell'essere di un gruppo, nell'essere dell'altro gruppo, se non c'è un cuore cambiato. Questa è la cosa importante. Cari fratelli, Paolo nel versetto 2 ci dice, no, che uno pensa di poter guadagnare queste cose. Però in realtà, molte volte, fratelli, sapete cosa succede? Che noi ci impegniamo nel servizio cristiano o non ci impegniamo in esso e facciamo qualche altra cosa perché in qualche modo cerchiamo l'approvazione da parte degli altri. Cioè, spesso il nostro ministero, il nostro servizio rischia di essere gestito da questa motivazione. Io lo faccio perché voglio l'approvazione, perché voglio apparire, oppure perché voglio soddisfare un mio bisogno personale di autorealizzazione. Paolo dice questo non funziona assolutamente. Perché questo significa giocare con il potere. Ma quando tu giochi con il potere, come diceva Nietzsche, sbagli perché questa cosa ti porterà lontano da Dio. Tu non puoi giocare con queste cose. Io mi chiedo, fratelli, se molta crisi del cristianesimo spesso non ha a che fare proprio con questo, che abbiamo perso di vista l'essenziale. Però non c'è una nota di speranza. Verso 4. C'è qualcuno che può trasformare ogni cosa. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non si inasprisce, non cerca il proprio interesse, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Cari fratelli, è come se Paolo qua dica questo, malgrado tutti i vostri doni, se tu continui a essere impaziente, invidioso, orgoglioso, geloso, interessato o egocentrico, questo è un segno cattivo. E invece, bisogna ritornare al cuore, secondo i piaceri di Dio. E il testo qua, fratelli, è incredibile. Perché Paolo non dice, attenzione, Paolo qua non dice che l'amore, come dire, è di un certo tipo. Il greco qua dice, in realtà usa i verbi, che sono verbi transitivi, vuol dire c'è una personificazione dell'amore. L'amore aspetta pazientemente. Questa è la traduzione corretta. Cioè, in pratica, non è una questione di aggettivi, ma bisogna scoprire chi è la persona che sta dietro a quest'amore. Bisogna individuare chi è la fonte dell'amore che può farci cambiare davvero il cuore. Cari amici, noi non diventiamo amabili o pieni dell'amore se ci sforziamo di farlo, no? Noi possiamo diventare quello che la Bibbia vuole se seguiamo una persona. Se seguiamo l'esempio, se diamo la nostra vita a una persona che è paziente, che è benevolo, che non invidia, che non si vanta, che non si inconfia. Noi possiamo diventare quello che il testo ci dice soltanto se abbiamo una relazione forte, profonda, personale, intima, che trasforma ogni cosa con Gesù Cristo. Solo se Lui è davvero il Signore della nostra vita. Noi possiamo cambiare, fratelli. Possiamo scoprire l'essenziale. Soltanto se il nostro cuore è conquistato da Gesù. Se Lui diventa il bene supremo della nostra vita. Se Lui diventa l'ambizione ultima di ogni nostra cellula. Se Lui diventa il Signore sovrano della nostra vita. L'amore soffre. Come possiamo dimenticare colui che ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La Bibbia ci dice che questo amore non è egoistico. Come possiamo dimenticare colui che ha detto: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno? E questo amore ha fiducia, ha speranza, anche per l'ultimo ladrone che finisce sulla croce vicino a lui. Come possiamo dimenticare colui che ha detto: oggi stesso tu sarai con me in paradiso? Amici, seguiamo Gesù. Facciamoci cambiare da Lui. Facciamoci trasformare dal Vangelo. Non limitiamoci ai doni. Allora, fratelli, vogliamo dedicare il nostro cuore davvero al Signore Gesù. Pensa come due esempi, fratelli. Pensa come educhiamo il primo, com'è che educhiamo i nostri bambini noi? Spesso noi educhiamo i nostri bambini spingendo il tasto o dell'orgoglio o della paura. E produciamo un carattere che non va bene. Quando premi il tasto dell'orgoglio è questo: tu non devi fare come fanno gli altri perché noi siamo migliori degli altri. Noi siamo diversi dagli altri. Tu non devi fare così. Questo coltiva nei bambini, inizia a coltivare nei bambini una distorsione, una percezione molto distorta, no? Che inizia a coltivarsi quella radice di arroganza che difficilmente poi nella vita si terrà fuori. Non va bene. Tu non puoi educare i tuoi figli in questo modo, perché se lo fai inizi a costruire un carattere distorto e l'arroganza poi è difficile da togliere. Quanto razzismo, quanta superiorità mal posta, quanta incapacità di relazionarsi con gli altri proprio perché c'è questo: tu sei migliore degli altri. Non funziona, produrrà frutti negativi. Oppure l'altro modo che noi usiamo, l'altra leva che usiamo nell'educazione dei nostri figli è la paura. Se tu menti, il tuo professore ti scoprirà e ti metterà in punizione. O se rubi, no? C'è il rischio che il vigile scopra e ti manderà in carcere. Sia la paura che l'orgoglio, però, amici, non costruiscono un buon carattere. Perché? Perché è tutto funzionale, diventa, come dire, questa persona si comporterà bene non perché è giusto e buono comportarsi bene, ma perché ha una distorsione nella sua mente. Si sente o superiore agli altri o ha paura degli altri. Non ci sarà equilibrio in questo. Non va bene. Le persone e i bambini cambiano seguendo un carattere, un esempio diverso, di integrità, di pienezza, di gioia. Bisogna comportarsi in un certo modo perché è giusto comportarsi in un certo modo, perché un cuore trasformato produce quei frutti. Pensa al perché noi mentiamo, fratelli. Perché spesso ci sono bugie o mezze verità nella nostra vita? Non perché vogliamo farlo, no? Spesso non vogliamo farlo. Spesso siamo intrappolati in certe situazioni che non potevo fare altro. Perché in quelle situazioni succede una cosa molto banale, che tu reputi l'approvazione degli uomini maggiore dell'approvazione di Dio. E quindi menti. Ma se nella tua vita lo standard è chiaro, se il tuo cuore è trasformato, tu sai che qualunque cosa succeda in questa terra, tu sei per la verità, con la verità e per la verità. E la cosa più importante del tuo cuore, della tua vita, della tua esistenza, non è l'approvazione o il consenso maggioritario degli altri, no, la cosa più importante della tua vita è l'approvazione di Dio. Quindi nell'amore io posso vivere per la verità, anche se questa mi costa, ha delle conseguenze negative, perché non è importante la tua approvazione, è essenziale per me l'approvazione di Dio. E questa mi dà la libertà di vivere una vita diversa, segnata e trasformata dal Vangelo del Signore Gesù. Cosa mi può fare l'uomo, fratelli? Dice il salmista. Cosa? Se Dio è per me, chi sarà contro per me? E a noi ci manca a volte, fratelli, questa cifra, ci manca questo spessore. Ma non perché ci mancano le tecniche, ci manca l'intelligenza, ci mancano le strategie, no! Perché ci manca un cuore trasformato dal Vangelo. Se il tuo cuore è trasformato dal Vangelo, anche se sbagli, non hai nessun problema ad ammettere i tuoi errori e a ricominciare da capo, perché non hai nulla da difendere, non hai nulla da conquistare, da tenere. C'è la possibilità per ripartire. Dio è l'unico capo, in tutto l'universo, che, con il quale se tu sbagli non ti distrugge o non ti manda fuori, ma ti accoglie e ti trasforma. In qualunque altro contesto, se tu sbagli, sei segnato a vita, non avrai più possibilità. Devi avere un altro percorso. Non è con Dio così, non funziona con Dio così. Cari amici, osserviamo allora il nostro cuore, ma arrivo alla conclusione. Vogliamo essere congruenti. Non vogliamo coltivare il nostro cuore. Smettiamolo, amici. Io non lo so se questo è il mio problema o il tuo problema, però smettiamola di portare la maschera cristiana, togliamola la maschera cristiana, facciamoci trasformare dallo Spirito di Dio, facciamo in modo che quello che noi siamo all'interno sia coerente con quello che noi siamo all'esterno. Il fratello diceva una grande verità, diceva che l'ipocrisia è come l'ombra, può essere la cosa più profonda e più vicina alla luce. L'ipocrisia è come l'ombra. È la cosa più profonda e più vicina alla luce, ma non va bene. Cari fratelli, lasciamo che Dio operi nella nostra vita. Facciamo che il nostro cuore, questa mattina, sia toccato dal Signore Gesù. E se Lui lo tocca, cambia ogni cosa. Qualcuno mi disse, ed io lo credo in modo fermo un giorno, guarda Pippo, che il cuore del predicatore, e questo vale per il cuore di qualunque cristiano, il cuore del predicatore è molto più importante di quello che il predicatore dice. Che sia la nostra guida questa parola. Abbassiamo il nostro capo.